altre sommosse antipolizia di cui avete notizia o a cui avete partecipato? Perché ha avuto simili sviluppi così in fretta? Quando ne parliamo, confrontandoci con la gente, con il primissimo assembramento che si è formato a Canfield 3 e nelle zone limitrofe, stiamo parlando di gente che sa già che i poliziotti sono dei nemici. E lo sanno da anni e generazioni, per via delle differenze razziali, perché in una zona a maggioranza nera operano moltissimi poliziotti bianchi, è piuttosto scontato che siano nemici.
La mia ipotesi circa i precedenti attacchi alla polizia qui a St. Louis è che potrebbero essere categorizzati in modi diversi. Ci sono gli attacchi del pistolero solitario, che poi sono i più frequenti e che causano la morte di un agente una volta all'anno o giù di lì. Oppure ci sono le manifestazioni e i cortei, dopo che qualcuno viene ucciso dagli sbirri, sul modello però della vigilanza, sull'operato delle forze di polizia, che comunque sono significativi e rinforzano le comunità, ma a parte questo non sono particolarmente incisivi, non riuscendo a diventare iniziative d'attacco. Di questo tipo, ad esempio, è la manifestazione per Scott Perry. Ogni anno la famiglia di Scott Perry, un ragazzo morto nel carcere cittadino, manifesta fuori dalla prigione, ed è un fatto significativo, ma mi sembra che a parte tutto non stia avendo molti risvolti. E poi ci sono tutti quelli che hanno ucciso dei poliziotti, come Cookie Thornton, Todd Shepard, Kevin Johnson. Per alcune comunità e sottoculture questo può essere significativo, ma nei termini di forza reale in grado di cambiare le cose, credo che prima di Ferguson non ci fosse molto. Oppure possiamo pensare a Ferguson come la compenetrazione di questi elementi, capace poi di superarne i limiti intrinseci.
Per quello che riguarda il fatto che le cose siano precipitate così in fretta, il primo giorno, il 9 agosto, non pensavo che sarebbe degenerata, ma data la reazione della polizia nel secondo giorno, la gente è insorta, perché c'erano troppi poliziotti. Non avrei mai pensato che le cose sarebbero andate così fuori controllo. Le persone stavano semplicemente andando in corteo verso il dipartimento di polizia. Non avrei mai immaginato che sarebbe esploso un riot, ma la gente si è sentita intrappolata e ha tirato fuori la forza.
Per cui la domanda è: perché questi eventi sono risultati così diversi da altre rivolte contro la polizia? Perché sono precipitati in modo così radicale? Ci sono diversi elementi che possiamo provare a mettere assieme per cercare una risposta. Ad esempio, inserire questo momento in un continuum di sollevazioni popolari, di forte repressione, o perfino in una certa cultura della guerra, cosa che di solito non si tiene mai troppo in conto, e arrivare a comporre la situazione in cui la gente, per una volta, non abbassa la testa, ma sono più portato a legare questa rivolta a tutte quelle condizioni che rendono possibili le sollevazioni, ciò che l'ha scatenata è la situazione sociale in cui tutti viviamo.
Non è che la puoi causare tu, e per me neanche è allettante uscirne con una teoria in grado di spiegarla.
Esatto, perché alla fine non sono cose controllabili.
Non penso che gli anarchici debbano provare a fare gli scienziati politici. Non ci sono formule della rivolta. Queste accadono da che c'è sviluppo storico.
Fin quando ci saranno repressione e oppressione, ci saranno momenti del genere. Saremo sempre lì a lottare, a far parte di ciò che siamo.
Razza e rappresentazione. Leggiamo un'altra domanda.
La forza insurrezionale nera che è esplosa a Ferguson è entrata in contraddizione con la costruzione di una identità afroamericana positiva e accettabile nel presente ordine sociale. Con il relativo discorso della Black Nation, avete imparato qualcosa su come entrare in conflitto con le presenti forme di oppressione senza cadere preda delle strategie repressive implicite nelle identificazioni e auto-identificazioni?
Penso di aver capito la domanda, però.
Dovremmo smontare la domanda per rispondervi.
Penso che vogliano dire: c'è stata tensione tra la massa indisciplinata e la rispettabile, benigna comunità nera?
Certo, c'è stata tensione tra la massa nera insorta e le posizioni identitarie nere. Penso che si sia giocata molto tra la gente che voleva saccheggiare e i membri di Nation of Islam che facevano la guardia ai negozi, o le donne che facevano la guardia al Sam's Fork, che dicevano: noi non siamo così.
Questa frase torna in mente anche a me: noi non siamo così. In molti avvenimenti che abbiamo vissuto emergeva questa cosa, che la gente cercava in qualche modo di prendere pieno possesso di ciò che stava vivendo e fare in modo che non ci fosse nient'altro oltre a ciò di cui faceva esperienza. Come dire, si aspettavano che le cose andassero sempre per come se le stavano vivendo. Perciò quando qualcuno tirava pietre ai poliziotti, saltava fuori il «noi non siamo così». E questo è andato avanti fino ad adesso. Questo è l'argomento di discussione che viene fuori più spesso.
Quindi la risposta alla domanda è semplicemente sì, certo, c'è stata tensione tra chi pompierava, spesso neri, e i ragazzi neri più combattivi.
Il fatto è che c'è gente che prova a dare una rappresentazione del nero buono, ma c'è gente che invece si è ritrovata faccia a faccia con la violenza della polizia. Ci sono i ragazzi neri, c'è la comunità nera, e poi c'è anche un'altra faccia della medaglia. Da una parte ci sono persone che ritengono sia moralmente sbagliato saccheggiare o rispondere alla violenza con certi mezzi, e poi ci sono altri raggruppamenti di persone che non provano ad affermare alcuna identità, tantomeno per rappresentare altre persone, gente che semplicemente prova a rivoltarsi e a sfogare le sue emozioni.
E penso che questo ci interessi, perché le voci più influenti dei vari leader di questa o quella chiesa o altre persone con certe posizioni di potere hanno provato a definire cosa sia e debba essere la comunità nera, e noi abbiamo deciso di non ascoltarli. Eravamo più interessati a sentire o beccarci con altri, quelli che facevano le cose più radicali. Poi siamo stati accusati di essere razzisti, di essere per la supremazia bianca, o comunque c'è stata gente che ci apostrofava con questo tipo di argomentazioni, dato che non ascoltavamo la volontà dei neri, intendendo i neri rispettabili, quelli con posizioni medio-alte nella scala sociale.
Beh, questo tipo di dinamiche mette in discussione l'idea di coesione, coesione tradizionale. Ci dicevano che avremmo dovuto ascoltare la voce dei neri, intendendo con ciò la voce, ad esempio, degli uomini di chiesa, gente con idee con cui noi non potremmo associarci in nessuna circostanza. In base a non so cosa, dovremmo stare a sentire sta gente invece che cercare complici con cui abbiamo affinità, che magari hanno voglia di lottare in strada. Per questo, invece di contemplare diverse possibilità di intervento, ci tirano in ballo con accuse del tipo «siete razzisti».
Questa idea tradizionale di legame sociale avrebbe senso se gli unici neri in giro fossero quel tipo di liderino. Ma se guardi alla popolazione nera come un insieme affatto omogeneo, ti rendi conto che non c'è nessuna voce nera. Ci sono molte voci e molte posizioni, e uno può scegliere con chi fare le cose.
Oh mio Dio, quel bianco ha appena detto fanculo agli sbirri.